Ben ritrovati, buon venerdì a tutti. Cominciano le ultimissime fatiche per le squadre di Serie A che dovranno affrontare l'ultimo turno di campionato, tutto sulla lotta per non retrocedere e poi soprattutto anche un po' qualche movimento per quanto riguarda la zona Europa, per non parlare poi un po' della situazione che riguarda invece le finali più importanti, quelle ancora da giocare, quella della Fiorentina che affronterà allo stadio di Praga il West Ham e poi quella di sabato 10 giugno quando ci sarà la finale di Champions League a Istanbul tra City e Inter. Nel frattempo però ieri abbiamo cominciato raccontando della disgrazia che è accaduta a Giulia Tramontano. Abbiamo comunque voluto fare un omaggio, un riferimento a una tragedia che ancora ci mette i brividi soltanto a pensare e a leggere quelli che sono aggiornamenti, racconti e quant'altro. E ieri sono successe altre cose gravi, non dello stesso livello ma comunque molto gravi, che ci porteranno a fare delle riflessioni, e credo che il mondo del calcio si debba interrogare. Quello che è successo nella sfida tra Brescia e Cosenza, che ha sancito la salvezza del Cosenza e la retrocessione in Serie C per quanto riguarda il Brescia, con l'invasione di campo, un vero e proprio assalto anche un po' ai giocatori in campo, l'arbitro che ha portato tutti negli spogliatoi, la gara non è mai ripresa, giocatori e parenti che sono rimasti bloccati nella riga Monti fino a tarda notte, altrimenti non potevano uscire nelle zone assediate attorno allo stadio, per non parlare di quelle scene ormai note a tutti dell'aggressione allucinante, ingiustificabile, e mi verrebbero parole ancora più dure da utilizzare nei confronti dell'arbitro Taylor, che a Budapest con la figlioletta e con la moglie stava andando a prendere l'aereo, dovuto essere riparato, chiuso dentro la stanza all'interno dell'aeroporto perché riconosciuto prima e poi aggredito verbalmente, anche con sputi, anche con lanci di sedie, da quelli che non voglio neanche chiamare tifosi. Però poi a un certo punto dobbiamo anche domandarci, o meglio ammettere, che sono in mezzo alla tifoseria. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini in cabina di regia. Oggi abbiamo il direttore Xavier Jacobelli. Ciao direttore.
Buongiorno Vincenzo e buon 2 giugno, buona festa della Repubblica.
Esattamente, perché poi dopo c'è anche l'aspetto positivo di questa giornata. Il 2 giugno stiamo vedendo in questo momento anche in diretta la parata. È una giornata che ti deve portare, direttore, ci deve portare a fare un po' di riflessioni, no? Anche su come vengono gestite tante situazioni, anche la difficoltà per le stesse forze dell'ordine che adesso vediamo sfilare in parata. Sento un fischio intanto nell'orecchio, non so se c'è un problema. Ok, perfetto, allora stiamo per richiamare il direttore Jacobelli. Direttore, ti stiamo per richiamare per sicurezza. Vediamo appunto la parata anche delle forze dell'ordine che in questo momento stanno sfilando e c'è chiaramente l'onore da parte di tutte le istituzioni, forze dell'ordine, che spesso e volentieri si trovano anche a dover fronteggiare situazioni estremamente complicate che ne mettono anche a repentaglio la propria incolumità. Per carità, sono i famosi rischi del mestiere in questo caso, però ci sono anche delle situazioni in cui arrivare a dover intervenire come ieri è veramente qualcosa di assurdo. Abbiamo recuperato il direttore Jacobelli. Direttore.
Eccoci, di nuovo buongiorno.
Direttore, parlavamo della parata, insomma, l'onore alle forze dell'ordine che per esempio ieri sono state molto impegnate a Brescia in quello che è stato uno scenario veramente avvilente, direttore, per non dire altro.
Sai Vincenzo, la frustrazione e l'amarezza per una retrocessione in Serie C dopo 38 anni sono comprensibili, ma sono totalmente inaccettabili e intollerabili le scene allucinanti. Penso che questo sia l'aggettivo forse più appropriato, di cui è stato teatro ieri sera il Rigamonti. Quindi sono episodi di delinquenza pura. Adesso vedremo quali saranno i provvedimenti che verranno presi sia a livello di giustizia sportiva sia a livello di codice penale, perché come tu hai ricordato, il lancio di fumogeni, inventata invasione di campo, giocatori e i loro familiari asserragliati nello stadio, cioè una cosa assolutamente indecente. E ieri è stata veramente una giornata nera su questo aspetto, perché se poi vogliamo parlare di quanto è accaduto all'aeroporto di Budapest, anche qui siamo letteralmente sconcertati, perché non esiste al mondo che un arbitro, la sua famiglia, la moglie, la figlioletta vengano aggrediti in una maniera come sono stati aggrediti ieri all'aeroporto di Budapest. Soltanto l'intervento delle forze di sicurezza ha impedito conseguenze peggiori. È qualcosa di intollerabile, qualcosa di vergognoso, che peraltro basta dare un'occhiata anche ai commenti della stampa internazionale, in particolare di quella inglese, screditano e arrecano un gravissimo danno all'immagine del nostro calcio, che invece sul campo aveva dimostrato, raggiungendo con 3 squadre le 3 finali europee, che questo, come questo sia, l'anno del suo rilancio a livello internazionale.
Direttore, non in primissima persona, ma in quanto categoria, ritiene che ci sono anche delle nostre responsabilità, magari, che ne so, cercare anche di contribuire ad abbassare i toni laddove vengono alzati, non spettacolarizzare delle reazioni eccessive da parte di qualche addetto ai lavori? Molti hanno puntato, secondo me, per certi versi anche giustamente, il dito nei confronti magari di Mourinho per alcune dichiarazioni, poi magari molto fa parte del personaggio, però è un personaggio che non deve mai esagerare, perché poi non è neanche tanto la reazione del singolo, ma è e chi recepisce certi messaggi, che magari non ha gli strumenti per recepirli nel modo giusto e si fa facilmente infervorare.
No, ma sai, qui adesso bisogna anche fare molta attenzione. È evidente che tutto quanto è accaduto nel garage dello stadio di Budapest, mi riferisco ovviamente al comportamento di Mourinho, sia assolutamente censurabile, perché nessun allenatore, per quanto deluso e amareggiato per l'esito della finale, possa e debba comportarsi in questo modo. Però è altrettanto evidente che non si può associare quanto quel comportamento a quanto in civile e becero è accaduto all'aeroporto di Budapest, perché si tratta di due, cioè esiste l'istituto della responsabilità personale, cioè ognuno è responsabile delle proprie azioni, quindi è altrettanto chiaro che Mourinho, che aveva il diritto di protestare sul campo, come ha fatto circa la direzione arbitrale di Taylor, che malauguratamente è risultata pessima, ma soprattutto è evidente altrettanto che non si possa associare i due episodi, perché non è colpa di Mourinho se all'aeroporto di Budapest si è verificato quello che si è verificato.
No, certo, perché poi è sempre un po' l'antica storia, no? Quando ci insegnavano nelle prime fasi del nostro mestiere il senso di responsabilità della comunicazione, però dicevano è sempre chi recepisce che riesce a capire il bene o il male, no? Quindi non è tanto in chi ti mostra un messaggio, ma è in chi riceve che deve capire qual è un comportamento giusto o sbagliato. Non siamo noi naturalmente a doverlo dettare. Andando invece sul campo, direttore, tirandoci fuori da quelle che sono delle vicende brutte, sulle quali immaginiamo ci saranno anche delle ulteriori indagini, inchieste, si cercherà di capire quanto dovranno pagare, eventualmente chi dovrà pagare, quanto dovrà pagare, parliamo di campo. Sul campo la prima finale non è andata come ci immaginavamo, la Roma comunque l'ha interpretata come doveva, l'ha portata avanti in una partita infinita, cominciata a maggio, finita a giugno, come ironizzava qualcuno, partita infinita che poi è arrivata con la Roma che era ormai sulle gambe a calci di rigore, aveva pochi tiratori nelle condizioni di poter andare avanti in questa che è una vera e propria lotteria, e quindi ha alzato bandiera bianca. Torniamo un po' sulla prestazione della Roma, su Dybala, perché le chiedo, direttore, poi Dybala, conti alla mano, ha fatto anche minor minutaggio rispetto all'ultimo anno di Juventus, allora continua a essere un tesoro prezioso, ma che puoi indossare soltanto in una serata, due serate, tre serate di gala, ma che insomma poi non riesce a dare quella continuità che servirebbe.
Sì, però Dybala ha dimostrato che senza di lui la Roma sia un'altra cosa. Dybala è un fuoriclasse assoluto che evidentemente ha accusato nell'arco di questa stagione problemi fisici che però non gli hanno impedito di dare un contributo determinante per le sorti della Roma ogni qualvolta l'ho chiamato in causa, e anche a Budapest l'abbiamo visto. Purtroppo la sua autonomia è stata di 70 minuti, ma non sarebbe potuta essere maggiore considerato il lungo periodo che si era lasciato alle spalle. La Roma ha giocato, secondo me, una grande partita e ha dato il massimo di ciò che poteva dare, proprio in considerazione della differenza fra le panchine. Lunga, quella del Siviglia, abbiamo visto quanto Suso, soprattutto anche la Mela, ma Suso soprattutto abbia inciso, così come aveva già fatto, ricorderai, Vincenzo, in occasione del confronto con la Juventus a Siviglia, e abbiamo visto poi la capacità del Siviglia, che è arrivato alla 7ª Europa League, 2 si chiamavano Coppa UEFA, 5 sì, si chiamano Europa League della sua storia, è qualcosa di eccezionale, è una squadra questa che evidentemente ha dentro di sé le motivazioni tali da renderla protagonista in campo internazionale, nonostante nella Liga non sia stato per il Siviglia questo è un campionato particolarmente esaltante, visto che è arrivato a metà classifica. Quindi il verdetto di Budapest alla fine è stato deciso ai calci di rigore, e come tu hai sottolineato, il fatto che non ci fossero in campo specialisti del calibro di Dybala, di Pellegrini e di Abraham ha inciso sul verdetto finale.
Quello ha inciso come tantissimo anche. Adesso però ci sono ancora due finali, la Fiorentina che affronterà il West Ham, occhio alla situazione a Praga perché lo stadio è un po' piccolino per la richiesta di biglietti, poi arriveranno i tifosi inglesi e c'è sempre un po' di preoccupazione, però anche insomma bisogna sperare che tutto vada per il meglio. In campo la Fiorentina come arriva a questo appuntamento secondo te, direttore?
È molto motivata, Vincenzo, molto motivata perché sa perfettamente, essendosi lasciata alle spalle l'esito sfortunato della finale di Coppa Italia con l'Inter, ha una grande voglia di cogliere questa importante affermazione in campo internazionale che le consentirebbe di qualificarsi all'Europa League, ma soprattutto rimedierebbe il prestigio in campo internazionale della Fiorentina stessa. Quindi mi aspetto una grande prova della formazione italiano, perché è una squadra che meriterebbe in maniera assoluta di vedere premiato tutto il suo lavoro, perché ha onorato nel modo migliore il suo cammino in Conference League, in campionato è stata protagonista di un girone di ritorno davvero brillante, e quindi e soprattutto ha uno strumento di fondamentale importanza, il gioco che italiano le ha dato.
Che è un gioco non da poco, anche perché la Fiorentina era da tempo che non arrivava a due finali, ci è arrivata, quindi insomma una non è andata particolarmente bene, quella con l'Inter, ne abbiamo lungo parlato, l'altra ancora tutta quanta da giocare. Avremo modo anche di parlare della finale di Champions League tra Inter e Manchester City, intanto guardiamo come arriveranno le due squadre, ma concentriamoci anche un po' sul campionato. Questo sarà un turno di campionato che sarà decisivo soprattutto per la zona salvezza, allora mi concentrerei un attimo lì. Lo Spezia deve andare a fare l'impresa a Roma, il Verona a Milano, e dall'altra parte c'è un Milan che non ha più nulla da chiedere, questo può essere un vantaggio o uno svantaggio per il Verona, e lo Spezia affronterà una Roma che bisognerà capire anche come arriverà nei muscoli e nella testa. Nel frattempo resta a guardare la Juventus, che si trova in Conference League in questo momento, al netto di tutte le partite chiuse sulla questione anche stipendi, potrebbe con una vittoria, una mancata vittoria di Roma o anche Atalanta, centrare l'Europa League in attesa del verdetto dell'Europa. Restiamo un po' sulla zona salvezza, poi parleremo dell'Europa e della Juventus. Direttore, chi è che rischia di più, chi è che ha ancora qualche speranza di salvarsi?
Guarda, la mia non vuole essere una risposta salomonica, però considerata anche la nuova formula, ovvero quella di un arrivo in caso di parità, che porterebbe allo spareggio. Sia l'una sia l'altra squadra sanno di non poter sbagliare partita, perché il Verona all'inizio dell'anno sembrava spacciato, e invece è stato protagonista di una rincorsa che, se non avesse registrato quegli incidenti di percorso nelle ultime giornate del campionato, avrebbe visto il giallo-blu già saldi. Lo Spezia ha avuto un rendimento alquanto altalenante, lo conferma la pesante sconfitta interna partita contro il Toro, però sai, queste sono partite così importanti, così decisive, perché Spezia e Verona si giocano una stagione intera, e trovi e hai dentro di te motivazioni inusitate, inaspettate, inaspettabili, considerato che siamo all'inizio di giugno e che alle spalle c'è stata una stagione assolutamente anomala con quei due mesi di stop imposti dalla fase finale del campionato del mondo. Quindi sono padrone del loro destino, sia lo Spezia sia il Verona, e vedremo come andrà a finire. Certo, come hai sottolineato tu, bisogna vedere anche che cosa si ritroveranno dall'altra parte, sul campo. Bisogna misurare la reazione della Roma, quanto è accaduto a Budapest, e bisogna misurare anche il desiderio del Milan, che per l'occasione sfoggerà nuovo meglio della prossima stagione, di chiudere in bellezza un'annata comunque secondo me molto positiva, perché questa squadra ha raggiunto una semifinale di Champions League dopo averla inseguita per 16 anni, si è qualificata alla Champions League in anticipo sulla conclusione del campionato, e a giudicare della notizia di mercato mi pare che brilli per attivismo.
Sì, è vero, assolutamente. Direttore, tra l'altro arrivano proprio dei messaggi che invece ci vogliono portare in casa Juventus, lo faremo tra pochissimo. Però, insomma, lasciando per adesso la questione retrocessione, salvezza, che secondo me sarebbe veramente piacevole vedere una sfida di l'una contro l'altra per meritarsi sul campo. Anzi, è una formula che anche a me piace moltissimo, perché ti permette proprio a quel punto non di far valere un percorso durante l'anno soltanto, ma di dire: ok, siamo arrivati a pari punti, adesso ce la giochiamo. Chi è più forte, chi ha più energie, chi c'ha ancora qualcosa, resta in Serie A, chi invece non ce la fa, ricomincerà dalla Serie B. Da dove ricomincerà inevitabilmente la Sampdoria? Due parole sulla nuova proprietà, direttore, te la senti di dirle?
Vincenzo, viene da dire finalmente il sospiro di sollievo che ha tirato Claudio Ranieri con quelle sue affermazioni dopo partita della prima sfida con il Parma nel playoff promozione, è il sospiro di sollievo collettivo di tutti coloro i quali hanno a cuore le sorti della Sampdoria, che appartiene alla storia del calcio italiano e internazionale. E il post di Roberto Mancini dedicato a Gianluca Vialli ha detto tutto. Raduzzani e Manfredi hanno un tickel scivolato, se vogliamo ricordare questa metafora calcistica, alla 23ª ora dell'ultimo giorno, salvato la Sampdoria. Ora si tratta di ripartire, ma già la notizia molto importante è che siano cominciate subito le procedure di pagamento degli stipendi, non soltanto dei tesserati, ma anche dei dipendenti della Sampdoria, perché vedevano in serio pericolo e le loro famiglie, insieme con le loro famiglie, il loro futuro. Dopodiché è chiaro che adesso si deve avviare un lavoro che sarà molto impegnativo, molto difficile, considerati gli ostacoli che i nuovi proprietari dovranno superare, però è un lavoro che consentirà alla Samp di ripartire dalla Serie B, ma con progetti chiari, idee chiare, uomini nuovi, soprattutto forte sempre del sostegno dei suoi tifosi, che sono stati veramente ammirevoli in questa stagione così tormentata e tormentosa. Tifosi che li abbiamo visti quando, nelle ore in cui si decideva il futuro della Samp, sotto le sedi di Corte Lambruschini, manifestare e soprattutto auspicare una felice conclusione della trattativa che c'è stata.
Sì, quello sicuramente. La cosa triste dell'anno, direttore, è che le prime a essere retrocesse sono state Sampdoria e Cremonese. Nell'anno in cui abbiamo perso anche Gianluca Vialli, sarebbe stato bello leggere una favola all'inverso da questo punto di vista, però magari ritorneranno.
Anche perché Vincenzo, scusami se ti ho interrotto, il sogno di Gianluca era quello di diventare presidente della Sampdoria, tant'è
Esatto.
vero che era lui che aveva provato e riprovato l'acquisizione del club, ma si era scontrato evidentemente con l'opposizione di chi il club riteneva.
Un po' di messaggi di nostri amici che intanto coinvolgono il direttore, poi parleremo anche un po' della questione Juventus. Salve Vincenzo, salve direttore. Giuseppe da Madrid: se la stagione del Milan è da considerarsi positiva, io non direi. È arrivata con largo anticipo in Champions, sappiamo perché, quindi la stagione della Juve è più che positiva considerando i punti sul campo. Un abbraccio. Penso che vanno differenziati i due cammini, no, direttore?
Intanto non vedo che cosa c'entri la questione Juventus e le altre squadre evidentemente hanno cercato di raggiungere il massimo risultato a loro disposizione. Io vorrei ricordare soltanto da dove fosse ripartito il Milan quando arrivò Pioli, circa poco più di 3 anni e mezzo fa, per il 5-0 partito a Bergamo. Questa è una squadra che ha vinto il 19º scudetto, che è arrivata a una semifinale di Champions League, non della Coppa del Nonno, inseguita per 16 anni. È una squadra questa che ha valorizzato giocatori del calibro di Tonali, di Leao, di Tomori, di Maignan, tanto per citarne alcuni. È chiaro che a fare la differenza sia stata la panchina corta, perché purtroppo i giocatori chiamati a prendere il posto dei titolari nel momento decisivo della stagione non hanno corrisposto alle aspettative. Non è che sul mercato ogni anno si possono centrare sempre gli acquisti migliori, più efficaci, più validi. C'è stata evidentemente questa lacuna che il Milan, a giudicare, come detto, dalla manovra che sta già facendo in questi giorni, cercherà di colmare, ma se non si può definire positivo il bilancio di una squadra e di una società, perché questo si dimentica sempre o si trascura o si sottace, che nell'arco di 4 anni ha percorso un cammino così virtuoso che le consentirà al 30 giugno prossimo di chiudere per la prima volta, anche se pure con un leggero attivo, il proprio bilancio, cosa che non si verificava, se non vado errato, da 18 anni. Noi non possiamo dimenticare quali siano anche questi aspetti e quale importanza abbiano. E tutto questo perché? Perché durante la gestione di Pioli il Milan ha ottenuto i risultati di cui abbiamo parlato poc'anzi.
Altro messaggio di un nostro amico e ci spostiamo in casa Juventus. Salve, buongiorno ragazzi, io capisco che quest'anno Allegri ha commesso i suoi errori, i suoi danni, ma non è improvvisamente sia diventato un brocco. Io penso che l'anno prossimo, se cominciamo da capo senza problemi giudiziari e senza infortuni, sarà diverso. Saluti dalla Calabria, Rosario. Io direttore credo, provo a sbilanciarmi e chiedo soprattutto il suo supporto in questo, che al di là di quello che comunque straordinario va riconosciuto da Allegri per il passato e quello che è successo dal 20 in poi, dal 20 gennaio in poi, quando è stato più psicologo, uomo spogliatoio che allenatore, che però vada messo sul piatto in conto anche l'anno e mezzo del suo rientro, se vogliamo fermare il suo secondo anno al 20 gennaio e poi valutare il resto, perché non è stato certamente positivo, non ha rispecchiato quelle che erano le aspettative della società, e poi questo in una società lo paghi. È chiaro che ha un ingaggio molto importante, bisogna trovare una buona uscita che sarà comunque estremamente onerosa per il club, però dalle parole di Tudor di ieri mi sembra di capire che ci siano dei movimenti abbastanza chiari, no? Ed è forse anche giusto riaprire il ciclo con qualcun altro.
Ma come sempre la tua analisi, Vincenzo, è molto equilibrata, molto attenta e molto precisa, perché hai distinto con correttezza i due aspetti. L'aspetto squisitamente tecnico, le aspettative suscitate dal ritorno dell'uomo del secondo quinquennio d'oro nella storia della Juventus erano state molto elevate, ma sul campo purtroppo per la prima volta dopo il biennio 86-88 la Juventus non ha vinto nulla né in campo nazionale né in campo internazionale in questo biennio. In particolare ciò che ha colpito è la scarsa qualità del gioco bianconero. Giudizio questo di carattere squisitamente tecnico, che deve essere separato da quello invece di ordine squisitamente psicologico, perché dal 20 gennaio in poi credo che qualunque altro allenatore si fosse seduto sulla panchina della Juventus avrebbe dovuto affrontare le difficoltà enormi scandite da meno 15, poi penalizzazione alterata, poi meno 10, poi conseguenze dell'azzeramento del consiglio di amministrazione, dimissioni in massa, inchiesta penale, rendimento assolutamente insufficiente di alcuni giocatori che sarebbero dovuti essere i grandi protagonisti della stagione, non lo sono stato, in primis Di Maria e Paredes, tanto per fare nomi, per non dire poi dell'annus horribilis vissuto da Pogba, contro il quale la sfortuna si è particolarmente accanita. Ciò detto, ora si tratta di capire che cosa intende fare la Juventus in materia allenatore, perché lì addio dato con una giornata d'anticipo da Tudor al Marsiglia per motivi privati e professionali, cito testualmente, evidentemente inserisce di diritto il nome dell'allenatore croato nella lista dei possibili successori di Allegri. Ma tutta la strategia di rifondazione della Juventus è imperniata su Giuntoli. Ci sarà la festa dello scudetto del Napoli e all'indomani la Juventus spera che Giuntoli possa essere liberato dal vincolo contrattuale che lo lega al Napoli fino al 30 giugno 2024, perché tanto prima arriva la Continassa, quanto prima può impostare i piani di rifondazione, tenuto anche conto che dal 1 luglio ufficialmente rientreranno in bianconero i giocatori prestati, che non verranno riscattati. Parlando di Kulusevski, stiamo parlando di Arthur, stiamo parlando di McKennie, stiamo parlando di Zaccaria. E il mancato riscatto di questi giocatori comporta un mancato introito di circa 140 milioni di euro. Quindi è chiaro che tutto sia interdipendente dall'una e dall'altra cosa. La scelta del tecnico dipenderà anche dall'orientamento della società. Credo che in questo momento siano maggiori le probabilità che Allegri non sia più allenatore della Juventus nella prossima stagione rispetto a quelle che possa esserlo ancora.
Parlavamo insomma delle tanti movimenti che deve fare la Juventus in entrata e in uscita. In tal senso serve il direttore sportivo. Ormai tutti sappiamo che un po' il segreto di Pulcinella è Giuntoli, che però è ancora schiavo nelle segrete, chiamiamola così per usare una metafora di Aurelio De Laurentiis. Quando scenderà a girare la chiave e dire vai, sei libero?
Sai, De Laurentiis sa benissimo di essere il convitato di pietra alla Continassa. E credo che questo ruolo gli piace molto, perché è consapevole che un dirigente del calibro, del valore assoluto di Giuntoli, che ha dimostrato negli 8 anni partenopei la sua abilità, la sua capacità di costruire passo dopo passo una squadra capace di vincere il terzo storico scudetto del Napoli. È chiaro che sia un elemento così prezioso al punto che salutarlo, congedandolo, significa evidentemente poi trovare anche un sostituto all'altezza. E al tempo stesso, ritardando il suo disimpegno dalla piazza napoletana, si ritarda il lavoro di rifondazione di una grande rivale sportiva. La mia sensazione però è che, in virtù anche dei risultati ottenuti da Giuntoli, un accordo verrà trovato. Dipenderà però dal momento in cui questo accordo verrà trovato, e l'auspicio di Giuntoli della stessa Juventus è che venga trovato nei tempi più rapidi possibili. Vedremo poi cosa accadrà, se accadrà qualcosa di significativo in occasione della festa dello scudetto in programma domani sera al di là quando la Maradona.
Nel salutarla, direttore, proprio come flash, io leggevo che non c'è soltanto la Juventus per Tudor, ma ci potrebbe essere anche un'ipotesi Atalanta. C'è anche questa possibilità?
Ma guarda, c'è stato questo primo incontro tra Gasperini e Ipercassi, e ce ne sarà un altro immediatamente dopo la conclusione del campionato, anche perché la partita con il Monza, da un lato, ci dice che l'Atalanta, certa dell'atletica qualificazione alla Coppa Europea, possa andare in campo solamente in sgombra, ma dall'altro la stessa Atalanta sappia che la vittoria le garantirebbe l'accesso all'Europa League. Ciò detto, Gasperini da 7 anni è l'allenatore dell'Atalanta, ha un contratto che scade il 30 giugno 2024 con opzione addirittura sulla stagione successiva. Gasperini si è consegnato alla storia dell'Atalanta con i suoi risultati eccezionali e credo che nelle ultime ore ci siano stati elementi in base ai quali ritenere che possa continuare la sua avventura sulla panchina nerazzurra. Peraltro oggi è una giornata importante e storica per l'Atalanta, perché 60 anni fa come oggi l'Atalanta vinceva la Coppa Italia nella finale, sì, di San Siro contro il Torino, suggellata dalla tripletta di Domenghini. Il 4 giugno sarà una data altrettanto importante, perché ricorderà il 13° anniversario della seconda gestione dei Percassi, che trovarono una squadra retrocessa in Serie B e in 13 anni l'hanno portata ad una dimensione europea. Il 5 giugno cominceranno i lavori di ristrutturazione della curva Morosini dello stadio di Bergamo, e anche qui abbiamo la prova provata di che cosa significhi la programmazione e l'organizzazione, perché nella primavera del 2024, quando i lavori saranno terminati, lo stadio di Bergamo sarà davvero uno dei più belli e più efficienti e moderni dell'intera Serie A. Quindi tutto questo, a mio avviso, concorre a ipotizzare che il lungo connubio fra Gasperini e Atalanta possa continuare, anche perché i soci americani, Steven Pagliuca, che è il co-presidente dell'Atalanta, e gli altri azionisti statunitensi che hanno fatto il loro ingresso il 20 febbraio dell'anno scorso nel club, sono molto molto soddisfatti della qualificazione europea e lo hanno ribadito a Luca Percassi, che in questi giorni è stato a Boston per il primo vertice di mercato con lo stesso Pagliuca.
Sì, sì, no, onestamente mi aspettavo anche che in casa Atalanta si potesse andare avanti ancora con Gasperini, sarebbe, credo, si sta andando verso un record, no, da questo punto di vista, di durata.
Diciamo un record trapattoniano, perché sta ricalcando, sì, le orme del grande ciclo decennale.
Che non è facile nei tempi moderni, direttore, che prima era molto più semplice.
No, assolutamente, assolutamente no. E soprattutto perché stiamo parlando di una società che prima dell'avvento del ritorno dei Percassi al suo vertice era abituata ad affrontare un campionato di Serie A ponendosi come obiettivo massimo la salvezza.
Certo.
Stiamo parlando di un club che per la sesta volta nelle ultime 7 stagioni ha guadagnato una qualificazione ad un torneo della UEFA.
Assolutamente. Direttore, che dire, buon 2 giugno e ci ritroviamo la settimana prossima.
Molto volentieri, buon 2 giugno a te e agli ascoltatori. Buona giornata.